Allora, buonasera, io cercherò di essere molto breve. Questa volta, per vostra fortuna e per mia fortuna, non c'è bisogno della traduzione, quindi andremo sicuramente più spediti nella parola. Ed è con grandissimo piacere che abbiamo qui con noi Daniel Teruggi, vero? Se non, all'italiana, perché l'origine è italiana, e che appunto, come Francesco Giomi ha detto precedentemente, non è soltanto un compositore estremamente attivo ormai da diversi decenni nella scena musicale elettroacustica, ma è anche appunto direttore del GRM, è direttore del servizio alla ricerca dell'INA, l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo, e quindi ha, diciamo, un'ottica ancora più vasta, che non è solamente quella di essere il direttore dell'unico gruppo musicale delle esperienze storiche della musica elettroacustica che vive tutt'oggi. Forse appunto chi di voi l'altra volta è stato all'incontro precedente a questo, che era appunto l'incontro con Christian Zanessi, forse questo non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato, il gruppo di recherche musicale è l'unica esperienza musicale storica dell'elettroacustica che vive tutt'oggi. E questo appunto deve essere qualcosa che ci farà, ci può far riflettere. Comunque, come dicevo appunto, Daniel Teruggi ha sicuramente una visione molto vasta della situazione attuale, della situazione storica, dato appunto che dal 1997 è direttore del gruppo di recherche musicale e dal 1980 è entrato a far parte dell'equipe. E questa appunto è la mia prima domanda, è proprio questa, essendo il gruppo di recherche musicale un'istituzione che ha lavorato sempre su tre fronti, quello della diffusione, diffusione significa diffusione attraverso concerti e emissioni radiofoniche, ma anche attraverso commissioni e compositori, quella della ricerca e quella dello sviluppo di sistemi per la musica, per la composizione musicale elettroacustica. Ecco, quindi avendo un osservatorio estremamente privilegiato, è interessante sapere una sua opinione sull'attualità della musica elettroacustica, anche perché poi andremo al passato, quindi intanto partiamo dal presente.
Bene, buonasera, molto contento di essere qua, vi prego di scusare il mio italiano ogni tanto primitivo, lo parlo ma non con una perfezione quella che vorrei. I Teruggi vengono di un paesino che si chiama Fontanetto d'Agogna, che si trova a provincia di Novara, e penso che ci siano 1500 Teruggi nel stesso paese, non tutti parenti, bisogna fare attenzione, sono diversi piedi così. Teruggi di questo piedi, di questo piedi. E dunque i Teruggi sono andati via nel 1880, come tanto 85, come tanti italiani dal nord dell'Italia, e mio nonno era italiano, ma lui era già nato in Argentina nel 92, e ci sono i Teruggi che tornano. Io sono tornato in Francia, mia sorella è tornata in Italia, che lavora in educazione, dunque mi piace questa idea di richiudere il cerchio e tornare al posto di un certo origine, perché ne ho ne altre origini anche più complessi. E in questo deambulare, si dice in italiano, in questo deambulare per il mondo dei Teruggi, accidentalmente sono arrivato a Parigi, diciamo, sono arrivato per volontà propria, ma accidentalmente sono arrivato al posto che occupo oggi. Non è che non lo voleva, ma penso che sia un accidente o un incidente storico, nel senso che il GRM, l'istituzione che rappresento, che quest'anno festeggia il 50° anniversario, è un accidente, non dovrebbe esistere, e purtroppo esiste. Pierre Schaeffer, che ha creato il GRM nel 1958, diceva che era necessario inventare delle istituzioni inutili ma necessarie. E io penso che questa definizione conviene perfettamente al gruppo che lavoro, con il quale lavoro, e anche la mia situazione così di visitante che torna, si installa a Parigi. Quando era piccolo era un, non so perché, un appassionato di Napoleone. Dopo, quando ho conosciuto meglio il personaggio, mi sono distanziato, ma aveva questa passione per questo paese che adesso è il mio da 30 anni fa, è quello di mia moglie e i miei bambini. Dunque, ecco, ci siamo oggi. La mia attività, sfortunatamente, è molto più vasta che quella della pura musica. Sempre dico, sempre metto avanti la minaccia che un giorno smetterò tutto e farò soltanto la composizione. Questo giorno non arriva. Ho 56 anni, dunque può darsi che quando mi ritiri potrò finalmente comporre tanto come voglio. Ma in ogni modo continuo di fare della musica regolarmente. Il gruppo di ricerca musicale è un gruppo di 13 persone che si trova dentro di un dipartimento di ricerca e sperimentazione, nel quale ci sono una sessantina di persone, che si trova in un'istituzione molto più grande che si chiama l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo, dove lavorano 940 persone, per dire la piccolezza del nostro gruppo riguardo alla totalità. Ma questa istituzione, che esiste dal 75, anche se si occupa di audiovisivo e non di musica, ci dà la confianza necessaria, ci dà i soldi necessari per avere i nostri stipendi, per avere il denaro che abbiamo bisogno per sviluppare la nostra attività, ci dà le missioni che dobbiamo seguire. E così questo errore storico, perché intanto tante strutture similari a quelle del GRM che si sono sviluppate negli anni 50 nelle radio di diversi paesi, soprattutto europei, ma anche gli Stati Uniti, sono tutte scomparse. E questa stranamente rimane. E rimanere è sempre una difficoltà, soprattutto in un mondo che non ci capisce facilmente, che cambia, che è molto gestito per l'interesse economico, e nel quale l'idea di creare uno spazio perché i compositori vengano a costruire quello che sarà il suono, la musica di domani, è quasi eccezionale, direi. E noi lottiamo per questa situazione unica, per questa unicità del nostro gruppo. Lottiamo perché questa missione, che per noi è storica, ma che è scritta, no? Cioè noi, la nostra attività non è inventata, non è decisa da noi. Abbiamo contratti con la radio, quello è molto importante. Dunque, abbiamo un contratto secondo il quale dobbiamo provvedere alla radio fra 20-25 nuovi pezzi di musica all'anno. Dobbiamo fare fra 10 e 16 concerti all'anno, dobbiamo fare fra 50 e 80 ore di programmi ed emissioni radiofoniche all'anno. Dunque, questo è il nostro fondo di attività. Tutto è assolutamente positivo, perché fare quelle tre cose è quello che ci piace di più. Ma in ogni caso è scritto, la radio paga a Lina perché Lina faccia questo lavoro e noi lo facciamo. Infatti, potrei dire che il punto iniziale è quello che la radio, come la RAI, sono istituzioni molto complesse. Io non lavoro nella radio, lavoro per la radio su questo contratto. E dunque la radio non voleva 30 anni fa avere a gestire la problematica delle musiche che fanno intervenire la tecnologia. E dunque chiesto qualcuno, il GRM, di fare questa attività, di fare i programmi radio nelle quali si presentano musiche con nuove tecnologie. E dunque noi di là abbiamo cominciato al rovescio. Avete bisogno di programma radio? Bene. Sarebbe interessante di avere musiche originali. Dunque facciamo uno studio per la produzione. Se facciamo musica originale, passarle direttamente alla radio senza passare per il concerto non è molto credibile. Dunque facciamo il concerto per fare ascoltare al pubblico quelle musiche prima di mandarle in onda. Allora, i compositori che lavorano nello studio, sarebbe interessante che avessero delle tecnologie originali. Dunque facciamo della ricerca tecnologica, così hanno degli strumenti speciali nel quale possono fare un suono unico che soltanto si può fare al GRM. E dunque, dopo tutto questo, beh, ci sono delle musiche nuove. Cosa sono queste musiche? Facciamo della ricerca sulla percezione, sui modi di ascolto, sull'analisi musicale per capire quali sono queste musiche. E dopo certo tempo abbiamo tante musiche, facciamo CD, facciamo libri, facciamo adesso internet, eccetera, eccetera. Dunque, da un punto molto piccolo, che è quello di fare l'emissione radio, riusciamo a fare tutto il resto. Dunque, questo è più o meno il panorama del GRM di oggi, e che ha due o tre obiettivi molto importanti per me. Il primo è rimanere inserito nella modernità musicale. Essere, io sempre ci immagino sulla cima di qualcosa, a destra, a sinistra o a destra, poco importa. C'è il passato, noi siamo nel presente, e il futuro io non lo vedo. C'è come si dice, lo buia, la nebbia, e noi cerchiamo di fare passaggi verso dentro questa nebbia per vedere cosa sarà la musica da domani. Al stesso tempo, questo geniale inventore del GRM, che si chiamava Pierre Schaeffer, che è morto già 13 anni fa, per ragioni diverse si era arrabbiato con tutto il sistema universitario. Diceva che gli universitari erano stupidi, che non capivano niente della vita reale, che vivevano nella loro torre di avorio, e che lui intanto era pratico. Dunque, ma nei ultimi 10 anni uno dei miei obiettivi forti è di reinstituire questa relazione forte con il medio, con il sistema universitario, perché i ricercatori si interessano al nostro problema. Oggi, per esistere, bisogna essere inserito in una comunità. È difficile di essere extracomunitario, se posso permettermi questa parola. E dunque la comunità della ricerca funziona intorno all'università. Dunque da 10 anni abbiamo fatto molti convegni con l'università, perché gli studenti lavorano sui nostri problemi. E finalmente noi vogliamo tutti, almeno molti di quelli che ci troviamo qui oggi, persone come te e Francesco, il successo di questa musica, la perennità, la diffusione, che sia l'appreciazione di più e più gente. E questo passa attraverso l'educazione. Dunque, se non siamo capaci di arrivare al livello dell'insegnamento primario, è molto difficile che musiche come questa arrivino ad avere una certa popolarità. Per quello che, questa è una vecchia storia del GRM, François Delalande l'ha molto sviluppato, ma il fatto che abbiamo 10 anni fa fatto un CD-ROM sulla musica elettroacustica, che è stato venduto a 15.000 esemplari, è un CD-ROM culturale che parla di una musica che nessuno conosce, è una maniera di entrare nel mondo, quello era dedicato all'insegnamento secondario, e adesso stiamo lavorando anche più basso, anche a livello dell'asilo, per cercare di apportare modi perché anche già gli insegnanti possano finalmente parlare, ascoltare, insegnare questa musica che può, sembrare strana per quello che senti, ma che è tanto popolare nel fondo, perché oggi la produzione musicale è fatta con gli stessi mezzi di quella che noi facciamo. Dunque c'è una popolarizzazione della tecnologia che permette giustamente questa penetrazione educativa che mi pare fondamentale. Ecco, penso che ho parlato troppo.
No, no, sicuramente sennò è interessante. E penso che Daniele abbia dato un ottimo affresco, visto che siamo a Firenze, di quello che succede a GRM. Possiamo fare, visto che tu hai parlato del presente e un po' del futuro, facciamo un salto invece di un po' di anni e parliamo del primo lavoro che è in programma in questo incontro musicale, che è la Symphonie pour un homme seul di Schaeffer Henry, che è un brano fondamentale della storia della musica. C'è chi dice della storia della musica elettroacustica, io dico della storia della musica e basta, eh? Sì. Perché penso ormai sia un brano che ha una sua importanza storica molto forte. Ed è un lavoro che ha dei tratti estremamente interessanti per il semplice fatto che innanzitutto non è un brano, non si può parlare di un brano di musica elettroacustica, ma è quasi un'opera, c'è un intento narrativo molto forte. Io appunto faccio sentire, quando faccio la lezione sulla Symphonie pour un homme seul, che è un dazio che i miei studenti del primo anno devono pagare, perché se non la conoscono non so cosa possono fare poi nella loro vita compositiva. Di solito faccio ascoltare una breve presentazione radiofonica di Goléat, che fa la prima presentazione della Symphonie pour un homme seul, che appunto parla di questo pezzo come un'opera romantica. Dice un intento romantico, anche appunto se poi Schaeffer lo nega, perché dice appunto che l'aspetto interessante era di lavorare su dei materiali, alcuni materiali di carattere rumoristico, alcuni materiali di carattere invece più musicale, però un intento narrativo c'è sicuramente. Questo è un aspetto che appunto chiederei a Daniel di sviluppare. L'altro aspetto interessante è appunto questo, è forse il pezzo più noto perché è stato associato a una bellissima coreografia di Béjart, e anche su questo connubio tra musica concreta e danza c'è Pierre Henry che dice che in qualche modo non è tanto la danza che ha in qualche modo fatto conoscere la Symphonie pour un homme seul, ma la Symphonie pour un homme seul ha fatto sì che nella danza si sviluppassero una gestualità che prima non esisteva e che è insita appunto nella musica stessa. Ecco, su queste due cose, poi anche sulla versione che ascolteremo oggi, vorrei che Daniel dicesse qualche cosa.
Chiederò nel momento di ascoltare questo pezzo di mettere delle orecchie del 1951. Nel momento in quale questo pezzo è stato creato, immaginate 2 secondi la reazione del pubblico, come voi che assisteva alla presentazione nel vecchio conservatorio, e che impressione potevano avere di questa musica fatta di rumori, di suoni strani, di voci strane. Infatti non ci sono tanti suoni diversi. Ci sono molti suoni strumentali trasformati, modificati, qualche suoni di attività umana, delle voci strane che sono rovesciate, dunque non si capisce cosa dicono, ma c'è soprattutto una
un'intenzione drammatica.
C'è un'intenzione drammatica, drammaticità direi, no? Un'intenzione drammatica molto forte. E quando io dico dobbiamo mettere le orecchie 1951, non sono delle orecchie come le nostre oggi, nel senso che questi suoni non erano mai stati sentiti, sono delle orecchie che escono dalla guerra, che escono da un mondo di rumori, da un mondo distruzione, di caos, e ritrovare questi suoni in una musica penso che sarà stato abbia causato un'impressione molto forte in molta gente. E anche questo lo dobbiamo mettere in riguardo alla tematica, l'uomo solo. Una volta per Schaeffer ha ricevuto una lettera di un uomo che ti chiedeva una copia della musica per un celibe, no? Ma non è questo, è la solitudine dell'uomo nel mondo contemporaneo dopo un episodio traumatico come quello della seconda guerra. Dunque in questo contesto si iscrive la musica concreta, si iscrive la sinfonia per Bonhomme Seul, che penso non avrebbe avuto molto successo. Sì, sopra questo arriva una seconda intenzione, che è quella di Maurice Béjart, che crea un balletto che non si può vedere. C'è un film straordinario, ma non si può vedere perché Béjart non vuole vedersi, non voleva vedersi, dunque ha scritto una lettera. Adesso che è sparito stiamo lottando per cercare di recuperare i diritti e poter vedere il film. È straordinario questo film. È un film che riunisce i momenti più forti della sinfonia. La sinfonia durava, la versione originale, circa 40 minuti. C'è una versione di 23 minuti e questa è la versione spettacolo che dura 15 minuti, che è stata fatta per Pierre Henry, specialmente per il ballet. Pierre Henry ha fatto non soltanto questa musica per Béjart, ha fatto diverse, e penso che quella è la più impattante, perché musica nuova voleva dire possibilità di movimenti nuovi, possibilità di rompere con le relazioni, con la relazione suono-movimento che esisteva prima, e dunque Béjart ha veramente preso questa situazione e ha sviluppato il suo langaggio e il suo successo. Ma la musica più grande del successo non è la sinfonia, è le 33 variazioni per una porta e un sospiro. La porta è una porta che... E sono 33 variazioni, dura quasi un'ora, e ogni tanto dietro, no? Quello è il sospiro, no? Dunque, tutto un gioco di ripetizione, che è un pezzo interessantissimo, e visto da un punto di vista movimento genera tutta una dinamica dello spazio nuova. E dunque è vero che come tu dicevi, che Béjart i suoi balletti del XX secolo sono stato un elemento di diffusione colossale, perché Béjart è girato da tutto il mondo, ma questa musica ha permesso a Béjart di creare un mondo di movimenti nuovo, un mondo spaziale totalmente nuovo. Dunque penso che sono veramente mano nella mano nell'originalità della loro avventura. Allora, la versione che sentiamo oggi è una versione dal 55, che è stata fatta da Pierre Henry. Strana questa relazione fra due uomini con personalità terribili l'uno l'altro, e che lavorano insieme in questo progetto, e dopo Pierre Schaeffer, lui perde interesse per la creazione in sé, ha molto interesse per il problema musicale ma meno per la creazione, e Pierre Henry continua a fare giustamente il lavoro creativo. Dunque fa questa versione, che è una riduzione della versione originale, che dura 15 minuti e che si mostra nei momenti più drammatici, direi, della sinfonia, e fra i quali vi chiedo di ascoltare con molta ternura il quarto movimento, che è un dialogo, una donna che parla, si chiama Erotica, si può interpretare eroticamente, ma è di una poesia tanto forte che penso che va molto al di là, e che è uno dei punti anche più forti nella coreografia di Béjart. Beh, questa versione è una versione vecchia, e come tale suona come vecchia, come questi film di anni 20 che si vede dove l'immagine non è stabile, dove ci sono rumori dietro, e con Pierre Henry abbiamo deciso di lasciare così, di lasciare questa brutalità, che è quella che si sentiva nelle prime esecuzioni di questo pezzo.
Hey! Secondo.
Certo, una brevissima notazione su come comunque un pezzo degli anni 50 possa risultare comunque attuale per molti aspetti.
Sì, ma quello è probabilmente uno dei punti più forti della musica in generale,
Esattamente.
che uno possa essere, non so, quando uno legge un testo di 300 anni fa, uno, c'è un rispetto, c'è un piacere, ma la musica ha questa capacità di fare dimenticare il tempo, no?
Esattamente.
Qualsiasi è il periodo dove viene. Curiosamente questa musica è stata piuttosto accettata bene. Alla fine degli anni 40, principi degli anni 50, dopo, come diceva prima, il disastro della guerra, esisteva una certa fiducia nella tecnologia come una soluzione per il mondo. E dunque tutto quella, si parlava in quell'epoca della cibernetica. I computer cominciavano ad arrivare e questa idea di ordini di raziocinio, di controllo. E dunque queste esperienze non hanno molto disturbato, direi, il pubblico, l'ha accettato piuttosto come un'esperienza interessante, difficile da capire. Allora vi lascio a voi di immaginare quali potrebbero essere i movimenti che i ballerini di Béjart facevano intorno a questa musica. È abbastanza teatrale, devo dire, i movimenti. È molto. C'è una certa periodicità. Schaeffer e Ri lavorano molto con quello che si chiama
Il loop
il
sarebbe,
loop,
insomma.
chiama il loop, che è una cosa molto attuale anche. E dunque il loop dà una periodicità che è facile di sincronizzare con i movimenti dei ballerini.
Ecco, ora per passare al brano successivo, che in qualche modo è sempre una. Proviene sempre dall'esperienza della musique concrète, anche se con una prospettiva diversa, e deriva anche qui, come nel caso di Schaeffer e Henri, c'è stata una rottura anche tra Schaeffer e Ferrari, c'è cioè in qualche modo una rottura dal punto di vista dell'estetica. Ecco, se tu vuoi dire, prima di
Sì,
ascoltare il brano, qualche cosa su questa esperienza.
Piaget aveva un'idea. Piaget, devo dire, no, non ha mai fatto questa esperienza come una con la stessa volontà di rottura che ha avuto, per esempio, un Schoenberg quando dice il sistema tonale non funziona più, se vogliamo andare avanti dobbiamo inventare un nuovo sistema, dunque passa 10 anni lavorando, pensandoci. No, Schaeffer voleva ampliare le possibilità del mondo strumentale, lui pensava alla tecnologia come un complemento dell'orchestra, non come un modo nuovo di fare la musica. Infatti, molto rapidamente si rese conto che fare la musica con i suoni senza gli strumenti in una situazione totalmente nuova, nella quale la libertà di manipolazione e di combinazione era diversa e metteva avanti altri tipi di combinazioni e di scrittura musicale. E dunque lui inventa un concetto molto utile intellettualmente in quell'epoca, che è quello di oggetto sonoro, e con l'idea di che l'oggetto sonoro è un suono qualche parte astratto che non faceva riferimento a una situazione concreta di ascolto che non si riconosceva immediatamente come tale, un po' come i suoni degli strumenti, il suono di pianoforte, un suono di pianoforte non è suono d'altra cosa, non si può confondere. E dopo delle prime esperienze negli anni 48, nel quale utilizzava molti suoni, si dicono aneddotici. Vuol dire aneddotico, vuol dire che non può nascondere la sua origine. Io sento un suono di un cane, non penso nel suono stesso. Dunque lui cercava suoni che non facevano pensare immediatamente all'origine e dunque che in qualche modo eliminavano la aneddoticità dei suoni. E negli anni 1958 arriva Luc Ferrari, che era un giovane compositore, già con una certa esperienza di musica strumentale, e che nei primi anni è una specie di fanatico dell'idea di Schaeffer, è praticamente l'unico, non direi allievo, ma l'unico ricercatore che segue le regole stritte che porre Schaeffer. E nel 1964 arriva con un'opera che si chiama Eterosigot, che è la prima opera di quello che si è chiamato più o meno un movimento anecdotico, nel quale si sentono suoni dell'attività quotidiana del mondo, un mercato, gente lavorando. È stata una disputa molto forte fra tutti e due, perché erano due posizioni totalmente contrarie, e come l'uomo di potere era Schaeffer, Ferrari è andato via e ha cominciato la sua vita. E qualche anno dopo comincia una serie di quattro pezzi, dal quale oggi sentiamo il terzo, e questi pezzi si chiamano Presque Rien, che vuol dire quasi niente. Allora, che vuol dire parlare di musica ma come quasi niente? Non è una musica minimalista. Lui definisce il quasi niente come il quasi niente compositivo. È una musica nella quale lo sforzo del compositore è minimo. Lui, suo ruolo è di registrare il mondo e dopo scegliere diverse parti, metterle assieme e può darsi superporre altri suoni. E dunque ha fatto un quasi niente numero uno, che è totalmente un paesaggio sonoro, un quasi niente numero due, che è un capolavoro, che è una registrazione di una notte d'estate nella Provenza, ma che diventa un cauchemar, un incubo, e dunque in questa situazione di fare sentire un paesaggio sonoro, progressivamente va entrando in una specie di paesaggio interno, il paesaggio della mente. E questo è il numero 3, che è il Presque Rien avec fille, quasi niente con ragazze, e nel quale lui non è tanto quasi niente. Infatti c'è una specie di mondo onirico col quale comincia il pezzo, e dopo poco a poco arriva il mondo del paesaggio sonoro, con queste ragazze che parlano in diverse lingue, che non si capisce quello che dice, e dopo, alla fine del pezzo, c'è il compositore, come il voyeur, che esce dal suo punto dove era nascosto, dove era con sua moglie, registrando questo mondo, dice due parole e finisce il pezzo. Molto simpatico dal punto di vista. E l'ultimo Presque Rien, che si chiama numero 4 soltanto, è un pezzo già che ha fatto poco tempo prima di morire, e che è infatti una discesa dell'alto di Genova fino al porto, e dunque lui registra tutto questo mezz'ora di passeggio, che si incrocia la gente, fa delle domande, come sta signora, buongiorno, la gente risponde, un mattino presto, è molto gradevole di sentire.
Appunto, dopo Ferrari, che appunto si può dire che il titolo è veramente inadeguato, perché non è quasi niente.
Esattamente. Però,
passiamo a un'altra figura ugualmente importante, anche se diciamo forse la più atipica,
sì, perché
all'interno del GRM, che è Ivo Malek.
Ivo Malek, compositore croata, che è arrivato a Parigi, vivo male che è nato nel 25, è arrivato a Parigi nel 54. E come compositore strumentale e ha fatto una carriera molto importante come compositore, fino adesso continua a comporre dei pezzi soprattutto sinfonici, ma dalla fine dal 57 si avvicina al GRM, Schaeffer è molto interessato alla sua musica e comincia a sperimentare, a fare pezzi e lavorare in una certa simbiosi fra musica strumentale e musica elettroacustica, cercando di adattare modelli elettroacustici, elettroacustici e la musica strumentale e utilizzando la musica elettroacustica come sovente fonte di ispirazione anche strumentale. Nel pezzo che abbiamo oggi, che si chiama Weekend è un pezzo abbastanza lungo, da quasi mezz'ora, e i primi due movimenti sono per nastro e sintetizzatore, dunque per quella ragione non si suonano quasi più, perché erano due, no tre interpreti che avevano sintetizzatore speciale negli anni 80, e dunque adesso bisognerebbe rifare in qualche modo l'opera. Ma il terzo e quarto movimento riflettono, è una musica soltanto per la nastro acusmatica, e sono i pezzi in fatto di origine strumentale. E abbiamo visto già due modelli, diciamo, di musiche. Il primo modello di Schaeffer Henrichi è piuttosto di ordine drammatico, questo secondo di Ferrari, che è un pezzo di un paesaggio immaginario in una campagna anche immaginaria, e questo è un modello tipico del lavoro col suono elettroacustico, è quello della trama. La trama è un modello sonoro nel quale c'è un suono unico che ha un'evoluzione nel tempo, che cambia continuamente, che diventa più denso, perde densità e così avanza sul tempo fino alla fine. Sono due trame diverse. La prima si chiama Campane prossime e lontane, e l'altro è una specie di omaggio di Ivo Malika, suo compositore adorato, che è Wagner, dunque si chiama A. Wagner, e anche se non si riconosce direttamente Wagner, si riconosce che sono suoni di origine strumentale, lavorati. È uno dei primi pezzi che si fa con il sistema con il primo computer che c'era in GRM alla fine degli anni 70, inizi dell'80, che era grande come 1,50 m su 1,50 m. Era veramente un impianto, bisognava avere quattro tecnici perché funzionasse, e una delle prime sperimentazioni con un programma che è quello che oggi è molto noto, che è quello di stretching, di stirare, no, stirare
dilatazione.
Se, dilatazione, dilatazione, stirare sì, un'altra cosa, sì. Dilatazione, ma questa è anche l'immagine buona, no? Dilatazione del tempo, il tempo si dilata fino a un punto che si comincia a avere dei buchi, dei buchini, come qualsiasi pezzo di stoffa che si stira in un certo momento comincia a mostrare degli interstizi, dei buchi diversi e delle deformazioni.
Come aggancio si potremmo dire che, se mi ricordo bene, anche tu hai fatto un pezzo verso la fine degli anni 90, si chiamava Image Symphonique, che usava materiale sinfonico, quindi possiamo agganciarci a quest'altra fase del GRM, che è una fase recentissima, perché il tuo pezzo è del 2007, se
Sì,
non mi sbaglio.
penso recente. Non so, sicuramente io sono un compositore di GRM. Allo stesso tempo, non so se devo iscrivermi esattamente nella linea del GRM, sì, ma ce n'è una.
Appunto, quello è.
Perché penso che il GRM non sia, non ci sia un'estetica. Penserei che è terribile che ci fosse un'estetica GRM. Penso che nel GRM c'è un certo senso del suono, una certa ricerca di una complessità nel suono, non nella musica, nel suono stesso, che è quello che caratterizza un po' le diverse musiche di qualche compositore di genere. Dall'altro ci sono tanta gente che passa, che viene con le sue idee, con i suoi metodi, con le sue estetiche, che è molto difficile di parlare di questo. Dentro di questo paesaggio, come io dal momento che sono diventato direttore mi sono un po' spostato,
Allontanato.
allontanato, ecco, grazie, compositivamente dal GRM, nel senso che beh, la mia vita musicale succede un po' a parte, eh? Dunque sì, ogni tanto sono un pezzo al GRM, ma non è regolare, sì, sono un pezzo che è già stato creato in un altro posto, dunque cerco di non essere troppo presente. Anche Christian Zanesi ha la stessa attitudine che io. Allora, dunque questo mi ha dato una certa libertà, direi, perché ho fatto negli ultimi anni molti pezzi di esteticamente molto diversi, molto di quello che gira intorno ai concerti del Cerem. Ho fatto principalmente una serie di tre pezzi o di tre sinfonie acusmatiche, diciamo, e della quale qui sentiamo la seconda, che è la prima nell'ordine, ma quello non importa, e che è dedicata a un tema tanto noto per la nostra percezione come quella di Uccelli. E il titolo è Uccelli, dunque quando dico questo titolo già avete capito di cosa va questa musica. Spiego due o tre cose nel testo del programma, che così non devo spiegarle, sono già spiegate, sono abbastanza chiare su quella relazione dell'uomo col canto degli uccelli. E infatti il canto degli uccelli è un aspetto totalmente secondario. In questo pezzo quello che mi interessa è più quello che si chiama la costruzione. La forma, la costruzione formale, e un'idea che mi è molto cara, un po' tecnica per dirla, ma lo dirò lo stesso, è di un pezzo fare un piccolo primo movimento che dura un minuto e qualche secondi, che è un condensato di tutto il pezzo. Il pezzo dura 22 minuti, e in quel minuto e qualche secondo si sentono molti degli elementi del pezzo e la struttura del pezzo. E dopo fare delle variazioni strutturali intorno a questo tema iniziale, con diversi materiali sonori. Dunque qui intervengono gli uccelli di diverse origini, ma l'uccello non è soltanto preso nel senso tradizionale del canto dell'uccello. L'uccello è anche volo e anche pic, 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 pic. E anche ci sono altri uccelli, uccelli meccanici, pensate a quello che volete, uccelli mitologici, le arpie, per me sono uccelli, ma o non so, l'ave fenix, e cose di quel genere. Dunque, questo per me è tutto diciamo, una storia interna, che così in una situazione di presentazione posso dire due o tre parole, ma allora. Dunque, ecco, penso che non ci sia più da dire, soltanto che nei tre pezzi che abbiamo sentito io avevo una funzione là, diciamo, dove sono seduto e illuminato, che è quella di distribuire il suono sulle 10 casse che sono intorno a noi, e un ruolo piuttosto espressivo. La musica già fatta non è sotto la mia responsabilità. La mia responsabilità è la distribuzione, l'equilibrio, i livelli, in certo modo come i pedali nel pianoforte.
Cioè, perché i pezzi erano stereo.
Esattamente, dunque, sono pezzi stereo. Quest'ultimo pezzo è ottofonico, vuol dire che ogni cassa ha una funzione spaziale e sonora. Certi suoni vengono di là, altri di là, e dunque la mia funzione è minima, soprattutto in uno spazio piccolo. Così in un grande spazio faccio di più di cose, ma qui fa un equilibrio, rinforzo qui, io levare del livello, dunque è molto tranquillo, ascoltativo.
Benissimo, ascoltiamo, magari così dopo possiamo avere delle possibilità di domande da parte del pubblico. Perché c'era molta musica da ascoltare e è stato giusto così, visti i pezzi. Però a questo punto, visto che abbiamo il compositore dell'ultimo pezzo in programma e comunque abbiamo qui Daniel Teruggi, io credo che anche se l'ora è tarda per gli incontri musicali, però penso che ci sia spazio per qualche domanda del pubblico, piuttosto che farla io. Questa è un'occasione che penso sia gli studenti che vedo nella platea, sia anche le altre persone. Questa è un'occasione che non capita sempre, quindi se volete fare qualche domanda, credo che sia l'occasione giusta. Domande?
Il primo pezzo come fu presentato nel 55 persone? Cioè, con che tecnologia, cioè con dei nastri registrati, con un impianto stereo oppure con altre tecnologie?
Il nastro non esisteva ancora, cominciava a essere adoperato, dunque erano dischi neri e c'era una serie di tre giradischi, ogni disco aveva una durata di 3 minuti, dunque per fare 48 minuti immagina la sincronizzazione che bisognava fare tra i giradischi, ma questo era normale nella radio, avevano un sistema che potevano perfettamente sintonizzare quando facevano la trasmissione di una sinfonia, per esempio, che era stata registrata, si registrava in diversi dischi, c'erano 30 secondi di superposizione, in questa 30 secondi un po' come i DJ oggi facevano la resincronizzazione e passavano al secondo giradischi. Il registramento era monofonico, ma Schaeffer aveva trovato che presentare un concerto così con un'alta voce non era un buon sistema, e aveva disegnato due grandi cerchi elettromagnetici, e dunque c'era un cerchio davanti al pubblico, uno laterale, e con questi cerchi controllava un po' il suono che andava da destra a sinistra e anche al fondo, perché aveva messo 4 altavoci, uno a destra, uno a sinistra, uno in fondo soffitto e uno in fondo piedi su terra, no? Dunque controllava la posizione e dopo controllava l'intensità con l'altra mano. Poi mentre suonava il pezzo, lui con le due mani suonava così interpretava, dava una dimensione spaziale alla musica.
Voglio sapere un'altra cosa. L'ultimo pezzo, dato che è bellissimo, si trova in un normale CD stereo?
Quello è il problema. La serifonia ha molto successo perché è quello che si chiama formato domestico. Abbiamo lo stesso a casa. Dunque, questa è la ottofonia, che non esiste se non sistema domestici di ottofonia. Quello che esiste più prossimo è il surround. Si chiama? No, no, non il Dolby Surround, il 5.1. Un altro non cercavo. Il 5.1, dunque sono 5 punte, dunque bisogna fare una versione su 5 punte che riprodurre assai bene la disposizione spaziale dei suoni. E quello che si fa normalmente è una versione stereofonica e una versione 5.1 per quello che ha il sistema a casa.
Domanda qua. Io invece desideravo chiedere se esiste la possibilità di reperire in qualche modo, ascoltare di Pierre Schaffer l'Orfeo 53, che credo sia l'unica opera di teatro musicale legato alla musica concreta, e se è vero che effettivamente poi fu in quel caso invece un successo clamoroso, non ho letto un saggio storico, diciamo così,
disastro clamoroso,
quello è sicuro,
disastro. Sono stato nella la musica concreta è stata l'origine di due disastri maggiori del XX secolo. Il primo disastro maggiore, che non è nostro, del XX secolo, è stato il Sacco della Primavera di Stravinsky. Il secondo è stato l'Orfeo. E dunque Schaffer e Henry hanno fatto questa specie di opera, è più un oratorio che un'opera, no? Dove c'erano momenti di nastro, momenti di cantanti soli, momenti di nastro cantanti. E questo pezzo è stato presentato nel 1953 a Donaueschingen Festival, il famoso festival di musica contemporanea che è cominciato negli anni 20. E musicalmente, diciamo, tutta la parte di canto è molto tradizionale, molto debussiana, diciamo, no? Molto declamativa anche. E dunque l'opera è andata abbastanza bene fino all'ultimo movimento, che è il velo di Orfeo, si chiama, che è il momento nel quale Orfeo entra in inferno e taglia il velo per passare all'altra parte, che durava 25 minuti. E dunque non è tanto la musica che ha fatto l'impressione, ma il fatto che era lunga. E dunque ha cominciato una battaglia di decibeli fra il pubblico che si fiava e il Piero Enrique faceva salire il volume di più in più. E Schaffer racconta questo magnificamente nel suo giornale, dice che alla fine dell'opera c'era rimasto in sala una ventina di persone molto serie, che infatti erano i soldati francesi che erano andato là per vedere quest'opera francese. E tanto questo è stato un momento, un buco nero nella storia della musica concreta, perché questo ci ha eliminato di tutte le scene contemporanee, al punto che nel 1998, non so che anniversario era di Donaueschingen, 60 anni, 70 anni, 80 anni, non mi ricordo, hanno fatto un'edizione speciale. È stato un musicologo tedesco che ha dovuto lottare perché ci fosse un esempio di questo pezzo dentro di questa pubblicazione. L'altro grande successo, come dice lei, è stato il Désert de Varese, del Edgar Varese nel 54. Dunque, Désert è un'opera per percussioni e in tre momenti sono intermezzi, l'orchestra si ferma e c'è un nastro, 3 minuti, 2 minuti, 5 minuti, e dopo l'orchestra continua. E allora c'è stato il povero Hermann Scherchen, che è stato uno dei direttori più interessanti, diciamo, del prima dopoguerra, in confronto alla musica contemporanea, che doveva fare la prima esecuzione nel Teatro des Champs-Élysées. Per una ragione che è indipendente di Edgar Varese e di Hermann Scherchen, la radiodiffusione decide di fare la prima diffusione in stereofonia. 1954. Non c'era nessuna radio stereofonica. Dunque quello che voleva sentire in stereofonia doveva avere due radio. Una mettiamo su Rai 1, l'altra su Rai 2, e così aveva il canale destro e il canale sinistro, c'era una spiegazione iniziale come doveva disporre le due sistemi. E era un evento nazionale, il ministro della comunicazione era là nel suo ufficio ascoltando questa prima esecuzione di stereofonia in Francia. E lo stesso che con Donald Hushinger, in un certo momento, quando c'è questo momento che ci sono questi suoni, non c'è l'orchestra che suona, la gente ha cominciato a fischiare. E dunque è stata un'altra battaglia fra quelli che chiedevano il silenzio con rumori e quelli che volevano che la musica non continuasse con rumore anche. Dunque c'è una registrazione, adesso è uscito 6 mesi fa un disco che l'ha pubblicato Lina, dove c'è la registrazione di questo concerto, e Hermann Scherchen, che è morto nel 72-73, non ha mai più fatto la direzione dell'orchestra in Francia da quel giorno. È stato eliminato da tutti gli elenchi come direttore della musica. È stato penosissimo per lui, perché era un uomo bravissimo, che è stato molto interessato alla musica, contemporanea e alla musica completa.
Vorrei chiedere se c'è o non c'è un rapporto tra la musica concreta, così come l'ha iniziata Schaeffer 60 anni fa, e la musica che normalmente si ascolta oggi, la musica popolo, la musica commerciale, se c'è stato un contatto, un ponte, oppure se, siccome molti pensano che c'è stato, se questa è un'illusione, se non è vero, e se c'è in che misura?
I ponti esistono sempre, il problema è un problema di pubblico e di ascolto. E la musica concreta e le sue successive combinazioni elettroacustica, acusmatica, hanno sempre avuto contatti forti con la musica popolare, non sempre dichiarati. In ogni caso, i compositori di un mondo ascoltano quello che fanno gli altri e viceversa. E quello che è interessante è che è un fenomeno che si è visto diverse volte fra la musica popolare e la musica contemporanea, direi anche, e particolarmente elettroacustica. Se facciamo l'analisi della storia del jazz, della storia del rock, della storia della techno, sono musiche che cominciano essendo boom boom boom, o 1-2-3-1-2-3-1, molto regolare, molto quadri. In un certo momento ci sono musicisti che cominciano a cercare di uscire di questi canoni molto chiusi, no? Ritmici, melodici, armonici, e così la musica comincia a svilupparsi e a essere meno rigida. E ma il jazz è l'esempio più forte, no? Quando pensiamo ai primi blues e dopo il free jazz, sono 52 universi fra l'uno e l'altro possibile. E quello che le musiche popolari, quando cominciano a svilupparsi, il rock lo stesso, la musica techno che diventa elettronica, c'è un problema che comincia a preoccupare i musicisti, è quella della gestione del tempo. Come faccio per fare più di 3 minuti? O di 4 minuti, che è un canone di durata? È una questione musicalmente essenziale, perché non si può fare di più senza che ci sia l'idea di struttura, di organizzazione, di forma, di evoluzione, di articolazione, tutti i termini che adopera la musica classica, contemporanea. E dunque, in certo momento, molti di questi musici cercano di investigare cosa succede nelle altre musiche e prendere modelli. E così comincia a essere un intercambio di idee. Allo stesso tempo, i musici di di musica seria, diciamo, contemporanea, tra musica anche. Spesso pensano che i musici popolari hanno una libertà, un modo di gestire il tempo con una sottilezza molto speciale e invidiano anche questa situazione. E allora, quello è nel fondo, diciamo, quello sono intercambi che esistono fra la gente, che si vede, che si incontra. Dal punto di vista del pubblico è più difficile, perché il pubblico ha tendenza a avere voglia di una certa cosa e non di un'altra. Se io faccio un concerto di musica elettroacustica, come ci è capitato, e in questa e faccio un pezzo nel quale c'è per esempio un'influenza di rock molto forte, il pubblico non è contento. Se faccio un concerto di rock e faccio il rovescio, il pubblico non è contento e il pubblico non vuole essere deluso da quello che va a trovare. Noi abbiamo avuto, facciamo da 4 anni un festival che si chiama Presence Electronique, che consiste in invitare compositori della scena elettronica venire a lavorare nel studio una settimana, 2, 3, e dopo si fa il festival e presentano i loro pezzi. E come questi, molti di questi compositori sono noti, hanno il suo pubblico, ma non hanno una popolarità gigantesca, questo funziona benissimo. L'anno scorso abbiamo fatto venire una ragazza che si chiama Emilie Simon. Emilie Simon ha fatto la musica di un film sui pinguini, La Marche de l'Empereur, La Marche dei Pinguini. E fra i giovani e il modello totale. Dunque questa ragazza viene a vederci 2 o 3 volte, lavora un mese in studio, fa una musica molto sperimentale, e la sala era piena, abbiamo dovuto chiamare la polizia perché c'erano 400 persone fuori che non potevano ingressare. È stato per questo pubblico, è stato terribile. Perché quando lei è arrivata sulla scena, tutti gridavano, ma dopo quando hanno iniziato a sentire cosa faceva, dico no, questo non è quello che io vengo a trovare. Dunque questa questione dell'ibridazione è molto delicata da gestire da un punto di vista di spettacolo. Da un punto di vista musicale c'è molto intercambio, o almeno molta osservazione degli uni per gli altri. E abbiamo esaurito il tempo, le domande.
Penso che se non ci sono altre domande non ci resta altro che ringraziare Daniel per la musica e per le parole.